Gemini Network, Book Pride 2022 di Milano. Tutti i contenuti, le interviste e i commenti dalla Fiera Nazionale dell'Editoria Indipendente. In onda dal 4 al 6 marzo alle ore 21 su gemininetwork.it. Segui Gemini, il network delle radio indipendenti, anche sui profili Facebook e Instagram e condividi le produzioni.
E buonasera a tutti e tutti, ancora con Tiziana stasera.
Buonasera a tutte e tutti, bentornati, siamo al secondo, nella seconda giornata del Book Pride. Evento che ricordiamo si tiene a Milano nel Super Maxi Studio.
E tra l'altro oggi abbiamo avuto tantissime interviste che poi ritroverete nei podcast che usciranno nei prossimi giorni. Abbiamo assistito a molti incontri interessanti. Facciamo un po' una panoramica, Tiziana.
Sì, ricordiamo che appunto dalle 9 potrete riascoltarci, saranno disponibili i podcast dal giorno successivo, i podcast con tutte le interviste, il materiale raccolto durante queste giornate intense di eventi, presentazioni, quindi ecco, articoli. Vi faremo una panoramica proprio generale su questi 3 giorni passati insieme, trascorsi con le case editrici e con editori, librai, bibliotecari.
E tra l'altro si è parlato di tantissime cose anche oggi, si è parlato ovviamente di letteratura, la letteratura è protagonista insieme alla saggistica, abbiamo parlato di
questioni. Tanti temi trattati, si è parlato di ambientalismo, di cambiamenti climatici, di cultura queer, insomma, di femminismi.
E ovviamente anche di guerra. Tra l'altro oggi ricordiamo, nel pomeriggio ci sono state manifestazioni in tutta Italia, a Roma 50.000 persone, manifestazioni anche a Padova, a Vicenza, insomma è stata una giornata molto ricca. Ma noi presentiamo il primo ospite di stasera, siamo con Corrado Melluso di Nero, che adesso Tiziana ti sta dando il microfono. Ciao Corrado.
Ciao a tutti.
E Corrado, Nero è tra le case editrici qua presenti. Raccontaci un po' la storia di questa casa editrice, che è una casa editrice molto di culto, soprattutto per in alcuni ambienti politici e culturali.
Nero nasce nel 2004 come casa editrice, come rivista in free press, legata al mondo dell'arte contemporanea, della musica e della performatività, dell'estetica del contemporaneo. Dopo aver chiuso la rivista in free press si è diventati una casa editrice d'arte. Abbiamo cominciato a collaborare con grosse istituzioni culturali, abbiamo fatto cataloghi, libri d'artista e così via. Dal gennaio 2018 abbiamo aperto NOT, che è un acronimo che sta per Nero on Theory, che sostanzialmente dipana a livello saggistico tutte le tematiche che con l'arte figurativa e performativa avevamo affrontato nel catalogo storico. Il nostro primo libro è stato Realismo capitalista di Mark Fisher, che ha un po' segnato quello che sarebbe stato lo spirito di lì a venire della collana, che poi in fondo verte tutto intorno alla domanda perché è diventato più semplice immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. E quindi ogni nostro libro tenta di immaginare un altro mondo possibile.
E tra l'altro, a proposito di libri di culto, Realismo capitalista sicuramente è uno di quelli che hanno segnato un'intera generazione, continuano a segnare un'intera generazione, un'intera forma del pensiero, della critica. E siete presenti al Book Pride, quali presentazioni avete promosso? Tra l'altro oggi ne avete fatto una insieme a Minimum Punks, se non sbaglio.
Assolutamente. Innanzitutto mi fa piacere dire che Book Pride è una fiera straordinaria in cui gli editori indipendenti riescono a sentirsi protagonisti in qualche modo e a portare le proprie specificità, i propri temi in maniera non scontata, mentre invece magari è facile pensare che le fiere possano essere dispersive o possano un po' disinnescare i temi trattati. Invece Book Pride è, penso, una fiera in qualche modo diversa. Noi oggi abbiamo presentato Cruising Utopia di José Esteban Muñoz in una presentazione che è stata fatta insieme a un altro libro pubblicato da Minimum Fax, che è L'arte queer del fallimento di Jack Halberstam, insieme a Antonia Ferrante, Goffredo Polizzi e Maddalena Fragnito. E questa è stata la nostra prima presentazione qui, e abbiamo potuto parlare appunto di cultura queer anche nelle sue incarnazioni più spinte, come quella del cruising, che però viene qui considerato come una pratica non solo erotica ma anche immaginativa, che può aprire un'iperstizione su un futuro veramente auspicabile, che può portarci a riflettere attraverso le pratiche su nuove teorie e nuovi futuri che possiamo pensare. Poi domani avremo altre due presentazioni. La prima sarà fuori da Book Pride, la libreria Nares, e sarà quella di Medusa di Matteo De Giulia e Niccolò Porcelluzzi. Quello è un libro che tratta i temi dell'antropocene, il sottotitolo è Storia dalla fine del mondo, ed è un libro che viene fuori da 4 e più anni di newsletter che hanno tenuto Niccolò e Matteo, e a un certo punto hanno deciso di tirare le somme in un libro in cui addirittura scaricano la loro dualità in un io narrante e tentano di dare un senso al collasso ecologico a venire. L'altro libro che presenteremo domani alle 15.30 qui in fiera alla Sala Orwell è invece Tecnoludismo, perché odio il tuo lavoro, insieme al gruppo di ricerca Ippolita, e lì tenteremo di riflettere sul significato profondo delle tecnologie, sul come determinano la società che vivono e sul come il pensiero luddista sia stato da un lato raccontato male, perché non è un pensiero antitecnologico che punta soltanto alla distruzione delle macchine, ma è un pensiero invece pro-tecnologico che punta a diverse macchine, all'invenzione di tecnologie alternative che possano determinare insieme a esse stesse delle diverse forme di socialità e di società in maniera più ampia, riprendendo quello che era il pensiero di Ivan Illich sulla convivialità delle tecnologie e così via.
Grazie Corrado, sempre davvero molto molto interessante il catalogo di Nero. E una domanda che facciamo a tutte le case editrici: progetti, cose in cantiere, se le puoi spoilerare?
Okay. Allora, noi adesso inizieremo con una wave motivazionale che inizierà con la nostra prossima pubblicazione, che si intitola Rassegnazione infinita. Sono 500 pagine di aforismi pessimisti scritti da Eugene Tucker, che recupera anche dei santi patroni del pessimismo che vanno da Cioran a Leopardi, in considerazione del fatto che un pensiero rassegnato è l'unico che ti allontana dalle riforme socialdemocratiche, che ti porta a ribaltare il tavolo e non sperare più in nulla che non sia una rivoluzione. E un altro nostro libro prossimo sarà La tragedia della lavoratrice, scritto dal Salvage Collective, che è un collettivo ecopessimista inglese di cui fanno parte persone come China Mieville, che è uno dei più importanti scrittori di fantascienza contemporanea, e che ragionano sul come potremo sopravvivere su un pianeta irrimediabilmente diventato infetto, e come probabilmente soltanto il comunismo sarà l'unica pratica utile a salvarci.
E probabilmente sarà così. Noi ringraziamo Corrado e Tiziana, abbiamo ascoltato.
Grazie mille.
Ciao Corrado.
Grazie a te.
Abbiamo ascoltato comunque tante cose interessanti, e tra l'altro l'ultima cosa che diceva Corrado ci fa pensare a quanto sia infetto. Noi abbiamo avuto 2 anni di pandemia, adesso siamo catapultati in una guerra, quindi insomma l'infezione del mondo, che poi è l'infezione che ci ha portato questo capitalismo, questa fase storica di capitalismo avanzato. E io ti lascio proseguire con un altro ospite importante, un'altra casa editrice importante.
Introduciamo Cristiano Armati di Red Star Press.
Ciao.
Benvenuto Cristiano.
Grazie.
Allora, innanzitutto volevo introdurre, no, la tua casa editrice è una cooperativa, innanzitutto,
sì.
Una cooperativa editoriale,
sì.
Che nasce da un piccolo gruppo di lavoratori e lavoratrici che, dopo aver lavorato per diverso tempo nella macchina editoriale, no? Quella,
sì.
La macchina infernale più grande dell'industriale, no? Decidono di fare una cosa diversa, quindi di reinventarsi, creare una propria proposta. e senza padroni, soprattutto questa è una frase della vostra descrizione che mi ha particolarmente colpito, senza padroni per dare il giusto spazio alla storia e alla memoria del movimento operaio. Allora, io ti volevo chiedere, quindi, qual è stata la scintilla che vi ha portato ad intraprendere questo percorso?
Ma diciamo, noi lavoravamo nell'editoria appunto dalla fine degli anni 90 e venivamo da esperienze con diverse case editrici, esperienze che volgevano un po' la conclusione per diverse ragioni, nel senso c'era sia un problema, come dire, di appagamento professionale, e poi c'era il problema che insomma si conosce bene, anche dello sfruttamento, dei mancati pagamenti. C'era anche tanto dispiacere, perché comunque quando ci si impegna in un lavoro, no, indipendentemente dal fatto che non si raccolgono i frutti di quel lavoro, però diventa alienante magari vederlo troncato a metà, collane che alla fine non si possono più portare avanti, anche impegni presi magari con autori e autrici che poi a un certo punto insomma si interrompono. Ecco, tutto questo veramente alla fine stancava. Allora ci siamo detti appunto basta, insomma facciamolo noi, e così è nata la cooperativa. Insomma, eravamo in realtà tre persone e la cooperativa Red Star Press era il 2012 e insomma effettivamente io non ho mai lavorato in una casa editrice così a lungo in questo momento proprio come con la Red Star Press, insomma, ecco.
E dal 2012 ad adesso, no? Il percorso che avete fatto vi ha portato ad ingrandirvi, a tirare altre persone all'interno di questa cooperativa, oppure siete soltanto in tre ancora, no? Che vi accollate tutto questo lavoro?
No, beh, in 10 anni insomma sono cambiate le cose, insomma chiaramente poi in 10 anni come dire, si fanno i conti anche con problematiche personali, con, e alla fine diciamo che adesso siamo in 5 con livelli di impegno differenti, però insomma grosso modo il nucleo principale è basato su 5 persone.
Allora, prima in una chiacchierata pre-interview mi dicevi, no, che un po' ti fa piacere certo essere qui al Book Pride, il dispiacere è quello di non avere più, diciamo, il privilegio di essere il semplice lettore più, no? Passando dalla parte dell'editoria un po' magari hai perso quell'entusiasmo o quella, non so, curiosità?
No, per mia fortuna non ho mai perso l'entusiasmo e ne ho tanto. Quello a cui facevo riferimento è questa nostalgia del prezzo pagato, nel senso, lo chiamo così, è una definizione che viene da un antropologo importante italiano, si chiamava Alberto Cirese, e lui raccontava per esempio nella civiltà contadina, dopo un lungo ciclo di lotte che aveva portato per esempio all'occupazione delle terre, no? O all'occupazione delle case, i protagonisti a un certo punto ricordavano con malinconia il momento in cui conducevano quella lotta in prima persona, per la quale magari avevano pagato prezzi altissimi, ma ora pagavano anche il prezzo, come dire, di aver vinto in qualche maniera, cioè non essere più al centro, no, di quel momento in cui lo spazio, il tempo, tutto sembra passare in secondo piano, il valore dei legami, di solidarietà, insomma l'essere compagni. Ecco, mi riferivo più a un sentimento del genere, cioè io ho sempre sognato effettivamente di fare i libri, e vengo anche da una generazione dove fare i libri è proprio la parola giusta, perché noi facevamo le fanzine, facevamo un sacco di autoproduzioni, mischiavamo, cioè non sapevamo bene dove iniziava il lavoro del tipografo, dove finiva quello dello scrittore, c'era il disegnatore, l'autore, incollavi, erano anche altri anni, non c'era neanche internet, ecco, per dirne una, insomma, no? Quindi c'era anche tanta ingenuità e quindi quella è la nostalgia del prezzo pagato, no? Ma io veramente non riesco a pensarmi in una maniera diversa che non rispetto a fare quello che faccio, e quindi ogni giorno è un grande privilegio in realtà rimettere le mani sui libri, insomma, e c'è grande entusiasmo da parte mia da questo punto di vista.
Invece nel essere editori indipendenti magari oggi più magari di ieri, no, può far riscontrare delle difficoltà adesso, soprattutto periodo pandemia, proprio a parte il primo periodo della pandemia con le chiusure, ma anche in post, no? Il doversi rimettere in gioco adesso di nuovo, appunto, con le riaperture, con le fiere a cui partecipare, con una serie di interazioni di cui siamo stati privati per diverso tempo. Come si vive questa fase che è di transizione ancora, no?
Sì, è una fase di transizione, quindi lo stiamo scoprendo giorno per giorno. Ci sono state grosse difficoltà. Il libro però in quanto tale ha retto, e casomai per me non è la prima volta, ma è sempre interessante notare intanto come nei momenti difficili si guarda il libro con maggiore attenzione. È sempre stato così, purtroppo io già ho assistito alla guerra in Jugoslavia, alla guerra in Iraq, a delle crisi quindi importanti, enormi. Nella mia generazione questi momenti sono stati drammatici, cioè, e oggi li viviamo di nuovo, in qualche modo è come se di fronte a quella che per esempio è la crisi dell'editoria periodica, cioè la grande mancanza di credibilità da parte, diciamo così, dell'informazione mainstream, invece si continua ad affidare al libro, vuoi per i suoi tempi più lunghi, e vuoi perché appunto ha mantenuto una maggiore credibilità, la possibilità di scoprire qualcosa di, oserei dire addirittura, più vero, qualcosa di diverso, qualcosa di più approfondito, e questa è una cosa importante che poi il libro genericamente inteso sia in grado di rispettare, questa fiducia che gli viene concessa. Questo è tutto un altro paio di maniche, sicuramente è anche una grande responsabilità, no? Per chi i libri li scrive, li confeziona, li propone, speriamo insomma di essere all'altezza.
Grazie mille Cristiano, passiamo la parola al prossimo ospite.
Sì, salve, sono Margherita Cracco e oggi sto con Matteo Pinna, che fa parte della casa editrice Uom Edizioni e ha tradotto Teleni, che è un'opera anonima di Oscar Wilde. Ma e cosa vuol dire opera anonima, appunto? Cosa vuol dire opera anonima? Perché il libro Teleni è definito un'opera anonima di Oscar Wilde.
Allora sì, perché inizialmente venne pubblicato in forma anonima per questioni morali e giuridiche, nel senso che all'epoca l'omosessualità e l'erotismo in generale era insomma un argomento impossibile da pubblicare e poi da vendere, quindi l'anonimato era insomma in qualche modo garantirsi una sicurezza giuridica, cioè evitare un processo per creazione insomma, pornografica. Quindi venne pubblicato anonimo nel 1893, poi il nome di Wilde apparve insomma subito dopo, negli anni all'inizio del Novecento, subito dopo la sua morte venne associato subito a Oscar Wilde nei cataloghi di vendita dei libri, oppure anche da scrittori come George Bernard Shaw e Aleister Crowley, che lo citano come un libro di, appunto, di Oscar Wilde, da qui poi l'associazione.
Oh, ok. Ma come mai avete deciso di tradurre e ripubblicare questo testo? Cioè, di cosa parla?
Allora, il testo parla di un amore omosessuale tra il narratore, che appunto è Camille Desgrieux, e Teleni, che è un pianista ungherese, che subito per una sorta di fusione quasi mistica si innamorano. E il protagonista inizialmente dubita della sua passione, perché appunto è proprio sul dubbio del suo amore omosessuale, poi invece si libera completamente e questo amore diventa poi fusionale, quasi poi drammatico, non rivelo i dettagli della trama. E l'interesse di pubblicarle perché nella nostra casa editrice abbiamo una collana, appunto una collana di rosa, in cui pubblichiamo dei testi che hanno a che fare col corpo, l'erotismo, le questioni di genere, poi ci sono anche dei saggi. E quindi l'interesse era pubblicare Telemi perché è uno dei testi fondamentali della letteratura erotica mondiale, soprattutto poi perché è uno dei più bei libri.
Sì, beh, un po' toglie il tabù sul sesso, diciamo, anche.
Sì, esattamente, poi completamente rompe, infatti il nostro intento è questo, rompere il tabù sul sesso e soprattutto sulla questione del, come della libertà di poter usufruire del piacere del proprio corpo senza avere remore morali, che siano remore di genere o remore, insomma, di rimasugli religiosi o cattofascisti di qualsiasi forma, ecco, no?
Come molti comunque dei romanzi che avete deciso di pubblicare fino ad oggi, anche dietro a quest'opera si nasconde una vicenda editoriale molto interessante e particolare. Ce la vuoi raccontare?
Sì, sì, allora. È un caso che in effetti molti dei libri che pubblichiamo abbiano poi delle, insomma, delle deviazioni editoriali. Questa in particolare, appunto, è molto strana perché appunto venne pubblicata anonima, poi apparve in Francia nel 1934 un'edizione, insomma, che abbiamo scoperto essere un falso di un editore francese che tradusse l'edizione di Teleni e poi modificò alcune parti del testo, affermando di essere in possesso del manoscritto originale, più completo a suo dire rispetto alla copia della prima edizione. Io, traducendo poi la prima edizione dalla versione inglese, ho poi fatto il lavoro di, insomma, collazione filologica, mettere un testo a fianco all'altro per aggiungere le parti che l'editore francese diceva essere in più nella sua edizione. Mi sono accorto che in realtà la sua edizione mancava di alcune parti che invece erano presenti nell'edizione inglese. Quindi poi, andando a cercare, mi sono reso conto che la sua edizione era stata poi taroccata per motivi poi suoi, insomma, di vendita, perché voleva spacciare la sua edizione francese del 34 come una sorta di opera originale mai vista prima. E poi inoltre abbiamo scoperto anche che al testo di Telling è stato c'era un seguito scritto da Wilde, il titolo è De Grieux, che racconta in realtà una sorta di genealogia della sua famiglia, e abbiamo tradotta per la prima volta, abbiamo scoperto grazie a un ricercatore canadese che ce l'ha messo a disposizione, perché si trova nella biblioteca della British Columbia in Canada.
Sì, poi mi dicevi anche che l'ambientazione è diversa nei due libri, giusto? Che in quello francese è ambientato a Londra, mentre in quella, nella versione inglese, è ambientato a Parigi.
Sì, esatto. E questo è perché l'editore francese ha modificato alcuni dettagli proprio per rendere più, nella sua testa, rendere più veridica la sua teoria. Ha voluto modificare addirittura l'ambientazione della storia, e appunto tra l'altro facendo poi un errore madornale, perché per esempio un personaggio nella storia a un certo punto inizia a parlare francese con un francese maccheronico, e se fosse vero quello che lui afferma, ossia che la storia si svolge a Londra, non ci sarebbe nessun motivo per parlare francese. Quindi è come nel film di Hitchcock, Il delitto perfetto, il dettaglio che poi fa cadere la sua menzogna.
Sì, anche appunto i personaggi hanno tutti nomi francesi,
sì, esatto,
quindi
cioè,
appunto c'è,
sì,
esatto, un errore appunto.
Sì,
questo,
esatto, sì, il narratore è, per esempio, Camille de Grieux, poi l'altro, l'amico di Teleni, di cui poi il protagonista è geloso, è Briancourt, che sono dei nomi specificamente francesi, quindi insomma non la versione del falsario,
sì,
non reggeva assolutamente. Però è stata presa per buona, perché in qualche modo sdoganava l'idea che Wilde, come un autore comunque classico, è entrato nel pantheon degli autori riconosciuti, potesse aver scritto un testo così scandaloso, perché a dispetto di anche altra letteratura erotica, la sua particolarità è che è capace di, come abbiamo scritto in un articolo, mischiare il sangue, sperma, la Bibbia e Shakespeare, perché c'è tutti questi livelli di scrittura, sia le scene erotiche, ma poi anche una finezza di stile,
sì,
poi con delle citazioni, dei rimandi anche, insomma, di una persona, esatto, di autori importanti.
E ultima domanda, come si inserisce Teleni nel contesto letterario e sociale dell'epoca? Penso a una possibile censura, visti i tempi dell'opera?
Sì, la censura all'epoca venne appunto venduta per sottoscrizione, cioè non venne venduta in libreria, ma come una vendita privata, proprio per evitare che circolasse, perché era proprio proibito. E poi la censura è continuata, nel senso che è continuata fino agli anni questa è la prima edizione italiana completa rispetto al manoscritto, perché l'errore della precedente era proprio che si basava su delle edizioni inglesi che erano state censurate fino al 1989, quindi la censura è continuata fino a tutto il secolo, soprattutto poi nei paesi anglosassoni in cui il puritanesimo è più forte anche rispetto ai paesi latini come l'Italia o la Francia. Quindi è proprio un caso specifico di come anche poi l'erotismo sia un problema a livello politico, e questa capacità poi di rompere come una sorta di sovversione alla morale e ai modi della morale, perché poi il corpo appunto è un elemento, insomma, il corpo liberato è un elemento di sovversione, ecco, sì. Questo è anche un po' l'intento delle nostre pubblicazioni, insomma.
Certo. E io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Ora passo la parola ad Antonio, che parlerà con Becco Giallo.
Con piacere, lascio la parola a Giacomo.
Grazie Margherita. Grazie. E adesso ciao, buona continuazione. Adesso siamo con un abitué, con uno di casa, diciamo, con Giacomo Jack Traini. Ciao Jack.
Ciao a tutti e tutte.
Però adesso facciamo una cosa che tra l'altro io e te non abbiamo mai fatto, nel senso, io ti intervisto
no.
all'interno di un contesto nazionale e tu qua sei nella veste di editore.
Esattamente.
E raccontaci un po' come sta andando questo Book Pride. Intanto Becco Giallo, comunque.
Sì, sono qui con lo stand di Becco Giallo Editore, che appunto viene da Padova. E peraltro il Book Pride è una fiera molto bella che ormai si fa da tanti anni. È stata la mia prima fiera dell'editoria generica, diciamo, come venditore, ormai nel 2016, se non sbaglio, e quindi tanti grandi ricordi legati a questo evento qui. Adesso ho cambiato location, che insomma è una di quelle cose che ti spaventano sempre quando devi fare un evento, però insomma sembra che alla fine il popolo milanese ci stia ripagando, quindi c'è una bella affluenza oggi e c'è una bella situazione, ci sono un sacco di editori interessanti, anche alcuni ogni anno che si viene ce ne sono di nuovi, quindi c'è tanta roba bella.
E tra l'altro, come già vedi, abbiamo provato a raccontare proprio queste moltitudini in senso letterario, culturale, anche in senso politico. Non ci addentriamo in questa discussione.
Grazie.
Però c'è una domanda che ti voglio fare. Voi avete un catalogo, tu sei un fumettista.
Sì.
E Becco Giallo ha un catalogo che si concentra su quel tipo di produzione.
Sì.
Una produzione che ormai da diversi anni è entrata a pieno titolo nei circuiti letterari importanti, e questa cosa sta proseguendo, anzi sta aumentando. Perché, secondo te?
Bella domanda. Sì, Becco Giallo ormai sono 17 anni che fa fumetti per le librerie, libri a fumetti. Si è specializzata per anni solo nel giornalismo a fumetti, storie vere, cronaca storica, fumetti di tipo politico, eccetera. E poi negli anni ha iniziato anche a fare tante altre cose per bambini, illustrati, umorismo, eccetera. E mi piace pensare che il successo che sta avendo adesso il fumetto da libreria sia anche in parte dovuto a quello che Becco Giallo ha fatto negli anni, cioè portare delle tematiche che interessassero un pubblico generalista nel mondo dei fumetti. E questo pubblico cresce sempre di più, banalmente il motivo principale secondo me è perché i media mainstream gli danno sempre più attenzione. I capostipiti di questa svolta sono stati sicuramente GB prima e Zero Calcare poi, no? Perché i fumetti sono fondamentalmente belli, utili, e ci puoi fare un sacco di cose, quindi è bastato che la gente se ne accorgesse perché ci fosse questo rinascimento, secondo me, no?
Che cosa presentate qua al Book Pride? Quali sono i testi, i libri a fumetti che...
Beh, allora, diciamo, abbiamo diverse novità, nel senso che abbiamo appena ristampato Il delitto Pasolini, che è uno dei nostri primissimi, è la produzione numero 5, mi sembra, di Becco Giallo, quindi tantissimi anni fa. Ne abbiamo fatto una nuova edizione aggiornata che è venuta molto bene. Abbiamo anche ristampato il fumetto su Gramsci, c'è una con Gramsci, e in più abbiamo presentato qui in fiera due webcomics e due autrici giovanissime, Kate Peg, Caterina Costa, che avete ospitato anche a questi microfoni, e Icaro Tattol, che è quel libro appena uscito, che sono qui in dedica, qui in fiera, insomma, in questi giorni. Parlano entrambi di disagio giovanile, depressione, tantissime altre tematiche, però con un guizzo molto brillante. La domenica c'è la presentazione del fumetto su Virginia Woolf di Liuba Gabriele, molto bello, che insomma è uscito qualche mese fa, ma ci sta dando tantissime soddisfazioni. E poi, perché no, ci sono io con il mio nuovo libro su Fred Buscaglione, che è uscito il 3 febbraio, quindi insomma è relativamente una novità, dai.
Ed era proprio su questo che volevo farti un'ultima domanda. Tra l'altro possiamo anche spoilerare che anzi non lo spoileriamo, lo diciamo tranquillamente.
Esatto.
Perché ci sono alcune realtà della rete Gemini che ospiteranno il tuo libro, ovviamente Padova, visto che tu sei di Radio Sherwood, ma anche l'autoradio a Perugia ad aprile. Parlaci un po' di questo libro.
È un libro che mi ha richiesto un anno e mezzo di lavorazione, oltre a parecchio più tempo per pensarlo, in cui ho pensato a come farlo, eccetera. E sono contento di come è venuto fuori, e sono molto soddisfatto del risultato e del lavoro che ho fatto, devo dire. L'obiettivo era raccontare la vita di Fred Buscaglione, questo cantante che ha rivoluzionato il modo di fare musica in Italia e che viene ricordato magari solo come una macchietta, no? Come questo tizio che faceva il gangster in TV. Però Fred Buscaglione è stato molto di più per la musica italiana, e soprattutto lui come essere umano è stato molto di più del suo personaggio, che era un po' quello che volevo dire con questo libro. Spero di esserci riuscito, insomma. È uscito da poco, piano piano raccoglierò feedback e vi farò sapere.
E allora spoileriamo invece qualche progetto, qualche lavoro futuro di Becco Giallo e anche di Giacomo, se è possibile.
Allora, beh, di Giacomo il mio prossimo lavoro, intanto ho diverse cose in cantiere. Diciamo, quello sicuro che si farà è una cosa completamente diversa dal giornalismo a fumetti. Dopo, insomma, diversi lavori di questo tipo, mi lancerò in una storia horror per una piccolissima casa editrice che si chiama Leviathan Labs. Ma non dico altro perché ancora non è stato annunciato, quindi non si può tanto dire. Però, insomma, ne saprete di più presto. Becco Giallo ha diversi lavori in cantiere, stiamo puntando tanto, anche visto che abbiamo visto che funzionano e che ce n'è bisogno, stiamo puntando tanto anche sugli illustrati per bambini, perché abbiamo questa collana dove trattiamo tematiche politiche per noi importanti, però spiegate ai bambini. E a fine marzo uscirà La Resistenza spiegata ai bambini, per esempio, che secondo me sarà un titolo molto figo.
Molto molto bello, molte grazie Giacomo. Un'ultima cosa, Gasp lo possiamo già annunciare? Gasp a Sherwood?
Gasp ci sarà a Sherwood al 100%, annunciato. Non sappiamo il giorno come sempre, ma ci sarà sicuro.
Non
insomma.
Sappiamo il giorno, però con Giacomo ci rivediamo a Gasp, noi ci rivedremo tante altre volte. Grazie ancora Giacomo.
Grazie a voi, grazie mille.
E buon lavoro, buona giornata.
Passate a trovarci.
Esatto, buona giornata di domani. E io... dopo questa chiacchierata, insomma, rimaniamo in famiglia, Alessandro, perché comunque con Giacomo abbiamo un rapporto che va al di là di un semplice intervistatore. E una giornata, come lo dimostra questa trasmissione, questa diretta, molto intensa. Io ti lascio la parola.
Sì, è stata una giornata ricca di interventi molto molto interessanti, io ne ho seguito diversi. E volevo proporre, insomma, quello che mi ha colto di più, mi ha sorpreso e mi è piaciuto di più. Infatti all'Auditorium Bell Hooks alle 15.30, sempre qui all'interno del Superstudio Maxi, sede del Book Pride, Soria Bergamasco, Laura Pezzini, Lorenzo Flabbi hanno dialogato sul romanzo di Annie Ernaux, L'Evento, in occasione proprio dell'uscita in audiolibro, edito da Emus e con la voce dell'attrice Soria Bergamasco, della traduzione italiana a cura di Lorenzo Flabbi del romanzo L'Evernement di Annie Ernaux. E nel corso della presentazione Sonia Bergamasco ha letto alcuni brani della traduzione del libro e L'Evernement.
Sonia Bergamasco, ricordiamo, è l'attrice.
L'autrice che recita anche con Montalbano.
Questa notte è successa una cosa strana.
Sì, Antonio stamattina mi ha raccontato, stanotte ho sognato Montalbano e non si spiegava come mai.
E invece abbiamo capito perché.
Perché c'era Sonia Bergamasco e lui probabilmente questa cosa inconsapevolmente la sapeva. E vabbè, comunque dico due cose. L'Evernement fu pubblicato in Francia da Gallimard nel 2000. E nel 2019 L'Ombra ha pubblicato l'edizione in italiano tradotta da Flabbi, appunto, e adesso è uscito questo audiolibro con la voce di Sonia Bergamasco. Dalle letture di Sonia Bergamasco si è potuto apprezzare pienamente la scrittura esatta, piena di frivoli, di Annie Ernaux, che come aveva spiegato Laura Pezzino è proprio aderente alle cose. I testi di Annie Ernaux, infatti in Francia ormai sono un classico perché hanno dato una svolta significativa alla scrittura autobiografica proprio a livello internazionale. Ed è questo il motivo per cui mi è piaciuto di più. Perché Annie Ernaux non scrive di sé per raccontare se stessa, ma scrive per portare la testimonianza del vissuto di chi vive il suo ruolo sociale. E ha spostato il focus della solita responsabilità individuale, del solito comportamento perché si è cattivi, perché si è buoni, che magari ha caratterizzato diversi romanzi autobiografici nella storia, spostandola sul ruolo che il contesto ha sul vissuto dei personaggi. Per esempio, lei racconta di sua madre che la menava, ma sua madre non era cattiva, sua mamma era una contadina dell'alta Normandia che faceva così. E mi è proprio piaciuta questa cosa, cioè la scrittura di Annie Ernaux, proprio anche dalle parole, da come è scritta, passava fin da subito questo senso, ecco.
Grazie Alessandro per questa bella scheda vocale che ci hai fatto di questa presentazione, e direi che siamo giunti alla fine. Oggi siamo stati un pochino più veloci, anche se è stata una trasmissione ancora una volta ricca. Tiziana.
Sì, siamo in chiusura, ma è la chiusura di una giornata ricca, a parte la trasmissione, diciamo che è un po' che fa un po' da resoconto, no? Ma in realtà diciamolo che tutto il giorno siamo impegnati a seguire eventi, a scrivere articoli, a
infatti
conoscere...
Infatti abbiamo sentito Alessandro che ci ha fatto un bellissimo resoconto.
Esatto, conoscere case editrici nuove.
Oggi abbiamo avuto tra l'altro un bel parterre di ospiti, anche ieri, e domani sarà una giornata impegnativa, ricca, insomma è una, possiamo dirlo, è un'esperienza molto interessante quella del Book Pride, il fatto che come Gemini, come rete Gemini ci approcciamo anche a questi eventi letterari, oltre a seguire ovviamente le manifestazioni politiche. Tra l'altro ricordiamo l'8 marzo ci sarà una direttona di Gemini con podcast, con contributi da varie città d'Italia, però è sempre molto molto bello lavorare in rete, poi quando lo si fa fisicamente e dal vivo è ancora più bello.
Sì, decisamente è un bel banco di prova, no? Gemini Network non è soltanto, no, un contenitore dei nostri podcast, dei nostri articoli, ma è anche un lavoro fisico e intellettuale che facciamo tutti insieme, quindi è tutto insieme.
Vogliamo anche ringraziare Emanuele, Gabriele, Pino che stanno al desk.
Ringraziamo la regia che viene inondata ogni giorno di materiale audio, video, e che lavora per noi anche, insomma, in maniera impegnativa e continua.
E direi che possiamo salutarci qua per oggi. Dal Book Pride è tutto, ci vediamo domani sera sempre alle 9 e poi continuate a seguirci sempre, perché avremo tantissimi podcast davvero eccezionali.
Grazie a tutte e tutti,
ciao.
Ciao dal Book Pride.
Gemini Network. Book Pride 2022 di Milano.